Gli ideali di questo europeismo iniziano da adesso a seguire una traiettoria che resterà, direi, drammaticamente simile nel corso dei decenni, ossia quello di associare a enunciazioni di principi altisonanti, che sarebbe difficilmente possibile mettere in discussione o non accettare, ad una realtà concreta che invece di quei principi è la plastica negazione. Subito dopo la fine della guerra, a Ginevra si approva una dichiarazione delle resistenze europee che parla di unione federale dopo la guerra per risolvere i problemi della pace duratura secondo i principi della Carta Atlantica, e ciò per democratizzare il popolo tedesco ed affrontare i problemi della ricostruzione. Ora, la definizione di questa dichiarazione, come vedete, difficilmente potrebbe registrare dei dissensi o delle astensioni. Ma ciò non significa che gli stati e i loro governi perseguano politiche coerenti per perseguire e realizzare questi principi così nobili. Gli Stati Uniti, ad esempio, sono ancora in una fase di collaborazione con l'Unione Sovietica e puntano alla ricostruzione degli stati prebellici. Essi ancora non pensavano ad una politica europea, ma miravano alla gestione degli affari internazionali attraverso uno strumento, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che aveva sostituito la Società delle Nazioni. Ebbene, questo contesto politico è quello che contribuisce a generare l'inizio di una crisi del Partito d'Azione e del Movimento Federalista Europeo. Poi sapete che la crisi del Partito d'Azione si manifesterà nella sua interezza con le elezioni del 1946, quando il progetto del Partito d'Azione risulterà non premiato, anzi, da parte dell'elettorato. E in questa congiuntura Spinelli comprende che al momento non c'è alcuna possibilità di realizzare una federazione europea e quindi forte di quella convinzione di cui vi ho parlato prima, l'importanza di costruire basi culturali sulle quali poi edificare istituzioni ed organizzazioni coerenti, vira così sulla formazione e sulla cultura, quale attività precipua a cui dedicarsi. La cultura certo non tout court, la cultura politica federalista. Quindi, ispirato dal romeno Mitrani, nasce la corrente funzionalista, ossia l'idea europea che può marciare gradualmente a partire dal delicato argomento delle tariffe doganali e dei mercati e dell'affrontare la guerra fredda. È quella che poi, con molte difficoltà, in un tira e molla che in qualche modo cercheremo di vedere, è la teoria funzionalista che si affermerà, piccoli passaggi graduali per realizzare intese. Una volta cementate le quali si può fare il passaggio a qualcosa di successivo e superiore. Sta di fatto che però l'ipotesi funzionalista si sviluppa a partire da terreni di intesa in campo economico, monetario e finanziario e da allora, in realtà, fino al giorno d'oggi, non credo che le cose siano modificate di molto. Quello era l'ambito precipuo su cui nasce. E quello è l'ambito su cui si è attestata nel corso degli anni. E tuttavia, piccoli passaggi, anche graduali, ma significativi, vengono fatti e sono la materia di cui ci stiamo interessando adesso. Con il periodo che va dalla fine della guerra fino al 50, noi abbiamo una situazione di movimento e di riorganizzazione dell'ordine mondiale. In primo luogo c'è il problema dei rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti d'America, anzi direi fra gli USA e l'Europa, posto che con la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti accantonano qualsiasi idea di isolazionismo e intendono giocare il ruolo di player globale e di grande potenza, quale la Seconda Guerra Mondiale ha certificato essere. Anche se in parallelo con l'Unione Sovietica, ma in una condizione asimmetrica, che non credo sia necessario soffermarsi su questa, ne avete gli strumenti per poterla ben individuare. Questa Quindi è il periodo in cui, nel rapporto con l'Europa, c'è una netta prevalenza degli interessi americani e un interessarsi all'Europa in funzione dei propri interessi continentali e dei propri interessi di potenza. Questo non significa sminuire le politiche di aiuto che sviluppano nei confronti dei paesi europei, ma collocarli nella giusta cornice e dare loro l'esatto significato. Ripeto, senza che questo significhi rinfacciare loro, o meglio, non accettare la spiegazione che tali aiuti in effetti risolsero problemi rilevanti non soltanto all'Italia, ma a tutti i paesi ai quali furono destinati tali aiuti, che sono, avete capito benissimo, quelli del piano Marshall. Un piano che certamente è funzionale agli interessi americani, perché fa dell'economia americana il motore trainante dell'economia mondiale. Il piano d'aiuti, sapete, non è soltanto finanziario, ma oltre che al denaro vengono erogati aiuti in natura, profilati, semilavorati, manufatti, materie prime. Perché il problema che si vuole risolvere attraverso questo piano è certamente quello di connotare gli Stati Uniti come grande potenza, ma anche quello di intervenire in Europa per evitare che di nuovo la fame, la miseria, la frustrazione, la disperazione generino nuove tensioni letali per il continente europeo. E guarda caso, è di nuovo la Germania il fulcro di queste preoccupazioni, non più la Germania degli anni 30, della Germania hitleriana, ma di quella post-seconda guerra mondiale che minaccia l'incolumità dell'Europa. In che modo? Attraverso la sua miseria e la disperazione. Un popolo frustrato e disperato alla fine degli anni 20 si mise nelle mani di Adolf Hitler. In un contesto storico, economico, politico, trasformato radicalmente rispetto ad allora, ma che presenta delle oggettive e drammatiche similitudini, appunto la povertà, la miseria, la frustrazione, il rischio potrebbe essere quello di una bolscevizzazione della Germania, a cui sarebbe seguita la bolscevizzazione dell'Europa occidentale. E questo era un rischio non così remoto, a partire dal fatto che una parte della Germania si era già bolscevizzata, era stata liberata dall'Unione Sovietica ed era occupata dall'Unione Sovietica. Quindi la questione tedesca diventa centrale per gli Stati Uniti d'America ed è il perno su cui poggia in Europa la strategia del contenimento, quella che viene elaborata a Yalta, poi a Potsdam, che avevano conferenze che avevano lasciato in sospeso la questione della Germania, ossia: cosa fare della Germania sconfitta? Cosa fare nella Germania sconfitta? Beh, nel luglio del 1946 vengono unite le zone di occupazione della Germania, di Gran Bretagna e Stati Uniti d'America e si pongono così le premesse per la creazione di una economia della Germania occidentale separata dall'economia della Germania orientale, che era già soggetta a modifiche strutturali introdotte dall'Unione Sovietica che aveva l'amministrazione di quella zona. E così nell'aprile del 1946, infatti, si era già realizzata nella Germania orientale la Unione del Partito Comunista e Socialdemocratico, la SED, il Partito Comunista che in realtà comincia da allora a governare il paese. Beh, questo determina delle aspre polemiche all'interno degli Stati Uniti d'America, dove il segretario di Stato Burns sostiene che sia necessario tenere un contingente militare in Germania per evitare la rinascita del pericolo tedesco, mentre in Unione Sovietica il ministro degli esteri Molotov prende questa posizione a pretesto per una critica aspra agli Stati Uniti d'America, ai quali si attribuisce la volontà di tenere il popolo tedesco in condizione di servitù. Sostengono che è colpa degli americani se si parla di smembramento della Germania. L'URSS infatti parlava in quel momento di integrità del paese, di lasciarlo intatto e eventualmente attribuire la decisione di scegliere da che parte stare, o meglio in che modo riunirsi come paese, attraverso un plebiscito popolare. Ed era questo naturalmente un modo per ringraziarsi l'opinione pubblica tedesca, con l'obiettivo evidente di estendere l'egemonia sulle province orientali del paese e sulla Germania nella sua interezza. Naturalmente l'avversità a questo disegno, a questa idea da parte degli Stati Uniti d'America era profonda, perché la Germania era considerata, basta guardare la posizione geografica, un baluardo della politica di contenimento. Perdere la Germania significava perdere l'Europa, e questo, badate bene, non soltanto nel 1946, ma negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, in tutti gli anni della Guerra Fredda. Il vero nodo del rapporto fra Russia e Russia bolscevica, quindi Unione Sovietica, e Stati Uniti d'America era la Germania, e quello poteva essere il pretesto, o meglio, il motivo per un eventuale scatenamento di una nuova guerra, perché quella è l'area di confine su cui gravitano interessi congiunti molteplici dei due blocchi. Era quella l'area di maggiore tensione. E quindi bisognava assolutamente impedire che la Germania diventasse ostaggio dei sovietici e del comunismo anche attraverso queste offerte, attraverso qualsiasi tipo di allettamento. Perdere la Germania era perdere l'Europa, necessario dunque far rinascere la Germania, consentire una ripresa economica, perché la ripresa economica della Germania era precondizione di una stabilizzazione del paese e anche di una ripresa economica degli altri paesi europei. Nel discorso che Burns tiene a Stoccarda nel settembre del 1946, come una sorta di risposta alla proposta provocatoria dell'Unione Sovietica, che tendeva ad ingraziarsi l'opinione pubblica tedesca, gli Stati Uniti d'America, per bocca del suo segretario di Stato, parlano di smantellare il regime di occupazione. Quindi i tedeschi possono tornare a gestire la propria vita, le attività economiche, eccetera, perché gli Stati Uniti vogliono una Germania che sieda con onore fra le nazioni libere e pacifiche. Immaginate voi il sentimento della Francia rispetto a proposte che miravano a rimettere subito in gioco la Germania, restituendo ad essa poteri e sovranità. Ma il problema adesso importante è quello dei rapporti con gli Stati Uniti d'America. E perché? Perché questo tipo di posizione che assumono fa capire che nel caso in cui la completa unificazione del paese non avvenga, gli americani sono disposti a investire, a rischiare per rimanere lì e garantire, fare da baluardo dell'Occidente e delle libertà occidentali attraverso il sostegno e il puntellamento della Germania. Ora contestualizziamo ciò che stiamo dicendo e ricordiamoci che stiamo parlando della seconda metà del 1946, quindi fate riferimento alla situazione politica mondiale, a quanto quel rischio fosse avvertito come concreto e reale. Pensate che nel gennaio del 1947 la Gran Bretagna sospende gli aiuti alla Grecia, dove il movimento partigiano, approfittando della situazione di belligeranza, pensava, analogamente a quello che pensava parte del movimento resistenziale italiano, di trasformare la guerra di liberazione, la resistenza, in rivoluzione socialista. Quindi è una situazione difficilissima e pericolosa che mostra come è evidente il pericolo di una trasformazione, di un passaggio dagli ideali democratici di indipendenza e libertà a quelli socialisti, che avrebbe naturalmente spostato il baricentro e squilibrato i rapporti che gli Stati Uniti d'America cercavano di costruire nel dopoguerra appena iniziato. C'era il pericolo evidente di un'affermazione della guerriglia comunista in Grecia. L'Inghilterra sospese gli aiuti perché sostanzialmente l'Inghilterra era ormai stremata, non aveva più risorse, non aveva più forze finanziariamente, economicamente parlando, e cede il testimone agli Stati Uniti d'America. Nel marzo del 1947, la sospensione degli aiuti è del gennaio del 1947. Nel marzo del 1947 è Truman, il presidente americano, che parla al congresso e denuncia la sua dottrina con la quale apre ufficialmente la guerra fredda. Pensate voi se si poteva rischiare di perdere la Grecia e dunque il Mediterraneo. La cosa interessante notare è che per avere mano libera nei paesi cintura dell'Unione Sovietica, nei paesi confinanti, Stalin accettò l'idea di non intervenire in Russia e non portò aiuti no, Russia in Grecia, ai rivoluzionari greci. Se ricordate il pericolo rosso, ne parlo a un certo punto della rivoluzione, tentativo di rivoluzione in Grecia e del fatto che gli aiuti concreti ai partigiani greci arrivarono dagli jugoslavi e dai comunisti italiani. Mentre invece Stalin se ne lavò le mani per motivi di carattere geopolitico, certamente non c'entravano nulla gli ideali. Quindi, iniziato ufficialmente con la politica trumaniana, la guerra fredda, Dene ha assegnato un contributo di 400 milioni alla Grecia e alla Turchia, altro paese rilevante, cuore del Mediterraneo che non poteva essere perso. Oltre ai soldi, però, si prende soprattutto l'impegno di sostenere sempre e comunque i popoli liberi minacciati dall'ascesa del comunismo. Ed è in questo contesto che troviamo il piano Marshall, ex generale Marshall, nuovo segretario di Stato, che assume questa carica portando con sé una profonda convinzione, che non è quella che aveva prospettato Roosevelt di una convivenza pacifica, una sorta di condominio fra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America. Secondo il segretario di Stato, Stati Uniti ed URSS sono inconciliabili e dunque era necessario recuperare la Germania, recuperarla e conquistarla all'Europa attraverso un piano di aiuti urgenti. E questo piano è quello che prende il nome dal protagonista, che viene annunciato durante un discorso, se non sbaglio, in una università, il 5 giugno del 47. Ecco dunque che abbiamo i pilastri del blocco occidentale che hanno una fortissima impronta americana. Le basi su cui poggia il blocco occidentale, e dunque che connotano il ruolo e la politica dell'Europa, sono invece di ispirazione d'oltreatlantico e sono essi la dottrina Truman, il piano Marshall e il patto atlantico. All'interno della cornice rappresentata da questi tre punti, metaforicamente costituiscono un triangolo, la cui area è rappresentata dal fatto rilevantissimo da adesso in poi, quello della riconquista della Germania, del riarmo della Germania occidentale. Bene, un'idea del genere, sapete, fa venire la pelle d'oca ai francesi. Gli Stati Uniti sanno benissimo dell'avversione francese e sanno benissimo che soltanto un pericolo imminente di invasione, di aggressione della parte sovietica avrebbe spinto gli altri paesi ad accettare una partnership con la Germania, purché però ci fossero precise garanzie degli Stati Uniti attraverso una presenza militare in Europa e aiuti economici per la ricostruzione. Perché il ricordo era freschissimo. Io immagino che chiunque nutrisse delle resistenze a vedere di nuovo la Germania assumere posizioni di forza, non soltanto politica, economica, ma anche militare. La presenza dei soldati che marciavano col passo dell'oca era un ricordo recentissimo. E quindi io ritengo che sia anche comprensibile il motivo per cui i paesi a cui era rivolto questo, diciamo, invito, richiedessero la presenza militare degli americani a garanzia della rinascita del militarismo tedesco e aiuti economici per la ricostruzione, non soltanto alla Germania. Secondo il diplomatico Kennan, l'autore del famosissimo lungo telegramma, ricordate, il pericolo più vero e reale però non era rappresentato dalla Germania, ma dai partiti comunisti nei paesi dell'Europa occidentale. Quindi il pericolo vero veniva da Francia e Italia, che avevano i due partiti comunisti più forti, più potenti. E quindi gli Stati Uniti promettono che il recupero della Germania sarebbe stato una parte della più generale politica di unificazione europea che gli Stati Uniti iniziano a patrocinare con convinzione. Quindi si iniziano dei programmi a sostegno e a favore dell'unificazione europea che dureranno almeno per un ventennio, specie dal 1948 influenzeranno tutto il processo di unificazione europea. E qui entra in ballo un altro grande di cui non ci siamo dimenticati, ma che è rimasto momentaneamente ai margini. L'abbiamo citato poco fa per la Grecia. La Gran Bretagna, il contributo di Winston Churchill. Di fronte al pericolo di un confronto, pericolo reale, fra i due blocchi, non era più possibile portare avanti una politica di attacco allo Stato nazionale e alla sua sovranità a favore di un'idea federale tutta, da costruire. Sì. Mentre si costruiva il blocco europeo, non era possibile proporre la costituzione della Unione Europea. Due progetti che cozzavano l'un l'altro, avevano bisogno necessariamente di una gerarchia, dell'affermazione di uno come prioritario e l'altro secondariamente essere perseguito quando il primo si era già realizzato. E allora l'esigenza di costruire un blocco occidentale rende necessario rafforzare le istituzioni esistenti piuttosto che pensare di costruirne delle nuove. E quel po' di sovranità a cui si doveva rinunciare doveva andare a vantaggio di una collaborazione con gli alleati e non a vantaggio di una supposta unione federale di tipo europeo.